Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Vaticana Italia, giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi andremo a visitare la comunità Villa San Francesco di Pedavena. Incontreremo una delle educatrici, Francesca Avanzo. Seguiranno come sempre i consigli dell'amica Matilde e infine, prima di passare ai saluti, scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu ballerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ed ora ci colleghiamo telefonicamente con la comunità Villa San Francesco di Pedavena. Dall'altra parte del telefono, come anticipato, un'educatrice, Francesca Avanzo. Buongiorno Francesca.
Pronto, buongiorno.
Conosciamo un po' questa comunità Villa San Francesco. Come nasce e per opera di chi?
È nata nel 48 per opera del Centro Italiano Femminile, che è un ente nato nel 44 sotto le bombe a Roma. E, ecco, quindi la comunità ha una storia molto, molto antica, ecco, e diventa una comunità residenziale per minori di ambo i sessi a partire dall'anno 1975.
Quindi, da quanto ho capito, sono tutti minori, quindi tutti
allora,
ragazzi, giovani.
Non sono tutti minori, nel senso che noi oggi la comunità, che ad oggi per dicitura corretta si chiama Casa Famiglia, accoglie sei ragazzi minori di ambo i sessi, più adulti che sono stati accolti minori in comunità, sono poi cresciuti dentro la comunità di Villa San Francesco, hanno poi sviluppato competenze anche lavorative, ciascuno nel proprio ambito, anche nella cooperativa Arcobaleno 86 Onlus, che è una cooperativa di una cooperativa sociale di lavoro in cui i ragazzi hanno potuto esprimere anche capacità e competenze lavorative con i fiori, con gli assemblaggi e con l'accoglienza di gruppi in visita al Museo dei Sogni, della Memoria, della Coscienza e dei Presepi, che è nato nel 1998 sulla scia di un tema educativo per noi molto importante, che era appunto spendi la vita e coltiva i sogni.
Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te. Mi hai lasciato da sola davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense e tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Mantello fatto di stracci. Sono sola stasera senza di te. Mi hai lasciato da sola davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi. Il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
Che ruolo ha avuto in seno alla sua comunità il cardinale Loris Capovilla? Lo ricordiamo, segretario particolare di Papa Giovanni XXIII, San Giovanni XXIII.
Il cardinale Loris Francesco Capovilla è stato per tantissimi anni, per più di 30 anni, una guida, un maestro, un padre per la nostra comunità. Noi l'abbiamo incontrato tantissime volte, assieme anche ai ragazzi, lo sentivamo telefonicamente quasi tutti i giorni ed è stato per noi una guida e un padre unico, di cui ora custodiamo la memoria e la cerchiamo in tutti i modi di renderla viva più che mai nella nostra quotidianità.
Una bellissima figura quella del cardinale Capovilla. E la comunità di Villa San Francesco vive solo con le proprie forze, le proprie idee, la passione soprattutto. Non fruisce di alcun intervento pubblico. Come
esatto.
Vi si può sostenere?
Ecco, si può sostenere la comunità di Villa San Francesco andando sul nostro sito internet e trovando tutti i recapiti per fare una donazione oppure richiedere una visita guidata al Museo dei Sogni. E, ecco, noi, come ha detto lei giustamente, viviamo di quel che riusciamo a produrre in termini di idee, in termini di anche proprio concretezza. Ecco, quindi anche un singolo fiore venduto per noi rappresenta un'entrata. When my hair's all but gone and my memory fades and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about maybe it's
Un'ultima domanda. Leggevo che esiste una televisione, non so se è esatto, TeleTu. È una TV di strada al servizio di tutti, è curata dai vostri ragazzi e dai volontari. Come si può vedere?
Ecco, la nostra televisione si può vedere sempre attraverso il nostro sito internet www.comunitavsfrancesco.it. Si possono vedere alcuni servizi che noi abbiamo fatto con sempre con i ragazzi, perché il focus primario di ogni attività educativa comunitaria sono i ragazzi che vivono all'interno della comunità. La televisione però è stata uno strumento formidabile per noi per incontrare tante persone che ci hanno arricchito.
Parlavo poco fa del ruolo anche dei volontari, ma come si diventa volontari della comunità Villa San Francesco? Ci sono dei requisiti? Cosa bisogna fare?
Ma il volontario di Villa San Francesco è inserito nel processo educativo, che non ha mai fine. Non è semplice essere volontario nella comunità e in particolare insomma anche nella nostra comunità educativa, perché si entra a far parte di una famiglia allargata, una famiglia con ovviamente problematiche grandi, serie, che riguardano i ragazzi. Non è semplice, però è fondamentale che il volontario capisca che appunto non è solo uno spendere il proprio tempo libero, che già è una cosa nobile per un fine sociale, ma è proprio la vita assieme ai ragazzi. Quindi il volontario è appunto un volontario in senso educativo anche e compartecipa all'educazione dei ragazzi.
Promesso, è l'ultima domanda. Signora Francesca, lei è educatrice.
Sì.
Sicuramente dà tantissimo e si sente anche da come parla e di quello che ci sta dicendo, ma riceve anche tanto da questi ragazzi.
Ma si riceve tutto. Ai ragazzi bisogna chiedere non tanto, dice il direttore della nostra comunità, Aldo Bertelle, non bisogna chiedere tanto, se no non si avrà nulla. Ai ragazzi bisogna chiedere tutto e si avrà tutto. E quello che noi riceviamo nel vivere con loro è appunto la vita. Questo è un dono grandissimo.
Allora, io la ringrazio, è stata veramente una bella testimonianza quella di Francesca Avanzo, educatrice della comunità Villa San Francesco. Una promessa, mi abbracci tutti i ragazzi e tutti gli altri che lavorano insieme a lei in questa bellissima comunità Villa San Francesco.
Certo, lo farò senz'altro.
Well, I'm stumbling, hope as drunk as I have ever been, and I'll never leave again. 'Cause you are the only one, and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll always.
Ed ora sono proprio curioso di conoscere i segreti, i consigli che ci darà tra poco la nostra amica Matilda. Buongiorno Matilda.
Buongiorno Orazio, oggi parliamo di arte e del grande Caravaggio.
Il grande Michelangelo Merisi, passato alla storia come il Caravaggio, dalla cittadina lombarda di cui era originaria sua madre.
Vorrei oggi proporre agli amici di Radio Vaticana Italia, Orazio, se tu sei d'accordo, un bel tour che ci farà toccare tre chiese di Roma dove si conservano sei dipinti del Caravaggio.
Matilde, quindi sei capolavori del grande maestro che si possono vedere senza fare code in modo gratuito.
Verissimo, la cosa straordinaria è che queste chiese sono proprio i luoghi per i quali le opere furono pensate, dipinte e dal momento della consegna non si sono mai mosse da là.
È davvero un'emozione unica, Matilde, un'opera vista nell'ambiente per cui fu realizzata. È una testimonianza storico-artistica che ci permette di entrare nella realtà dell'epoca. Allora, iniziamo con l'elenco delle tre chiese romane, Matilda.
La prima, Orazio, è San Luigi dei Francesi, nei pressi di Piazza Navone, della Chiesa Nazionale della Comunità Francese che vive a Roma. È dedicata, infatti, a un santo francese. Si tratta di Re Luigi IX, canonizzato da Papa Bonifacio VIII nel 1297.
Dove si trovano le opere di Caravaggio?
Si trovano nella cappella dedicata al cardinale francese Mathieu Cointrel.
Italianizzato però in Matteo Contarelli, mi pare, eh?
Exact, mon cher Orazio. Stiamo parlando della cappella Contarelli e le tele di Caravaggio raccontano gli episodi della vita di San Matteo. Il martirio di San Matteo, la vocazione di San Matteo e il San Matteo e l'angelo.
Qual è la rivoluzione pittorica di Caravaggio?
Pur non essendo un'esperta, direi il forte realismo e l'impatto della luce che aiuta l'osservatore a comprendere la scena.
E veniamo ora alla seconda chiesa romana.
Santa Maria del Popolo in Piazza del Popolo. Fu il giurista Tiberio Cerasi, commissionare per la sua cappella di famiglia, alcuni lavori a Caravaggio. Qui sono conservati la conversione di San Paolo e la crocifissione di San Pietro, questi due quadri. Qui la novità è lo stravolgimento iconografico. Il cavallo occupa più spazio rispetto al santo nella conversione di Paolo e poi l'episodio avviene non all'aperto ma in una stalla buia.
Anche qui la luce ha il suo forte impatto. Matilde, veniamo ora alla terza chiesa.
L'ultima chiesa, la chiesa di Sant'Agostino, nelle vicinanze di Piazza Navona, la vedova Aurinzia Cavalletti commissionò una delle più grandi opere del maestro. Stiamo parlando del suo capolavoro, la Madonna dei Pellegrini.
E la cappella, Matilde, fu dedicata, pensa, alla Madonna di Loreto, di cui la famiglia Cavalletti era molto devota.
E nel dipinto, Orazio, aggiungo, la Madonna appare dinanzi a due poveri pellegrini, sporchi e con vesti logore. L'opera ebbe un notevole successo all'epoca.
Prima di chiudere questo spazio, che è il nostro omaggio a Caravaggio, hai, Matilde, ancora qualche curiosità sul pittore e soprattutto sul suo legame con la città di Roma?
Sono stata a passeggio per le vie di Roma e sui passi del Grande Merisi ho scoperto che a Via della Lupa c'è ancora l'Osteria della Lupa, un'antica locanda dove mangiava il pittore. Al vicolo del Divino Amore c'è poi la casa in cui il Caravaggio soggiornò.
E per quanto riguarda la personalità del maestro, cosa mi dici?
Si racconta di lui come un uomo impulsivo, anche la sua vita sentimentale è stata turbolenta, avvelenato dalla gelosia per la sua amata, una certa Lena Starr, userà spesso la spada ferendo e uccidendo. Pensa che in uno dei suoi capolavori, La morte della Vergine, conservata al Museo del Louvre, il volto della Vergine ha le fattezze della cortigiana Lena.
Insomma, uno scandalo all'epoca.
Beh, sì, è stato un pittore rivoluzionario contro la pittura tardomanierista del Cinquecento. Lui rappresentava la verità e la sua pittura era molto naturale.
Aveva proprio un caratterino.
Storica, ed è stata tramandata, la lite del pittore nell'Osteria del Moro a Roma. Lui aveva ordinato, pensa Orazio, dei carciofi, alcuni cotti all'olio, altri invece al burro. Caravaggio chiese chiarimenti, il garzone dell'osteria rispose facendo dell'ironia. Basta odorare per capire quali sono al burro e quali all'olio.
E cosa ha fatto Caravaggio?
Il pittore gli ha tirato piatto e carciofi in aria e poi ha inseguito il poveretto ferendolo con la sua spada.
Chissà se il garzone ha poi cambiato mestiere.
Chissà, Orazio. Comunque il genio pittorico del grande Caravaggio resta impresso per sempre a Roma, eterno come la città eterna. Buona giornata a tutti gli amici di Radio Vaticana Italia.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 1 marzo, la Chiesa ricorda Sant'Albino. Nato intorno al 470 da una famiglia nobile, Albino fu monaco e quindi abate per 25 anni a Nantilly. Nel 529 fu eletto per acclamazione popolare vescovo di Angers. Fu uno dei principali promotori del Terzo Concilio di Orléans, che riformò la Chiesa dei Franchi con grande fermezza. È ricordato come difensore dei poveri e dei prigionieri. Inoltre richiamò i signori merovingi al rispetto del vincolo matrimoniale. Morì il 1 marzo 550. E anche per oggi è tutto, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.